Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulla frequenza, sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. E in modo particolare, con queste meditazioni, la mistica città di Dio, la vita della Madonna secondo la venerabile Maria d'Agreda, veramente porta l'Immacolata in tutti i cuori, perché queste meditazioni sono profondissime, dettate proprio dal cielo, e ci renderemo conto come il cielo è alto e noi di conseguenza ci rendiamo conto di essere molto bassi, molto bassi. Bene, allora è Claudio che vi saluta per questa serata. E pensate un po', oggi mediteremo sulle virtù di Maria. Già la volta precedente abbiamo meditato sulla virtù di Maria, che era la fede, ma questa volta siamo arrivati alla speranza e la carità. Fede, speranza e carità. E questa credo che sia una, come dire, un capitolo profondissimo, mi rendo conto da quel poco che ho letto, e chiediamo veramente, ce lo chiedo per me, ma lo chiedo anche per voi, che la Madonna, che la sposa dello Spirito Santo, ci ottenga luce, lume per comprendere queste profondissime, questi profondissimi insegnamenti che oggi ci saranno donati proprio dalla Madonna. Ecco, per cui virtù di Maria, speranza e carità. Perfezione della speranza di Maria è proporzionata alla sua fede e all'esperienza del possesso di Dio goduto nelle sue visioni e alla grandezza del premio a lei riservato. Ecco, queste prime righe già, ecco, ci introducono a un modo di pensare secondo Dio, è vero, e non secondo la carne. Pertanto per noi facciamo delle considerazioni sempre molto, molto misere. Allora vediamo un po', questa perfezione della speranza di Maria è proporzionata alla sua fede. E allora, anche le perfezioni delle virtù che noi dobbiamo praticare sono proporzionate alla nostra fede, perché senza la fede non si può piacere Dio. Per cui tutto ciò che Dio ci comanda, ecco, se abbiamo una grande fede in colui che ce le chiede, ecco, le potremo anche, sempre con il suo aiuto, esercitare. Ma se abbiamo poca fede in colui che ce le chiede di praticare queste virtù, naturalmente non uscirà niente di buono. Allora, vediamo un po': proporzionata alla sua fede e all'esperienza del possesso di Dio goduto nelle sue visioni, alla grandezza del premio a lei riservata. Dunque, noi le visioni, dico, per grazia di Dio, non le abbiamo, che magari ci farebbero anche male, no? Se non siamo umili, ma umili, ma umili ancora di più, perché se è beato colui che crede senza vedere, diciamo nel caso nostro è bene che non vediamo, ma che chiediamo piuttosto il dono di un aumento di fede, ecco, perché vediamo con gli occhi dello Spirito, con gli occhi della fede, le cose che il Signore ci propone. Allora, e all'esperienza del possesso di Dio goduto nelle sue visioni. Diciamo, l'esperienza, per esempio, della fede nella comunione, nell'Eucaristia, ecco, anche questo per noi, ecco, sarebbe motivo di grande grazia, perché avremo la perfezione della speranza proporzionata anche alla fede che noi abbiamo nella Santissima Eucaristia. Le comunioni che facciamo con quale fede le facciamo. Siamo abitué ormai, andiamo a messa, per cui facciamo la comunione, ma questa comunione va fatta con fede. E allora devo credere fermamente che io mi unisco al corpo, al sangue, all'anima e alla divinità di Gesù Cristo. Vedete, questa fede che va richiesta poi, diciamo che manovra anche tutto il resto, pertanto il tutto è proporzionato alla nostra fede, ecco, e anche al premio riservato a coloro che hanno avuto fede in Cristo, perché Gesù parla, Gesù spiega e noi, diciamo, non ci apprendiamo come se fossero parole di uomo e non come parola di Dio, per cui quando Dio parla bisogna adorare non solo il corpo, il sangue di Gesù Cristo, ma bisogna adorare il Verbo, e questo non avviene, mi sembra raramente, adorare il Verbo che si è fatto carne. Quando, vedete, si legge il Vangelo, poi il sacerdote bacia il Vangelo, e diciamo che è un gesto, diciamo, insegnato dalla Chiesa, ma per mostrare che tu rendi grazie, ecco, al Verbo che ti ha parlato, che ti istruisce, che ti vuole insegnare come vivere la tua fede. E diciamo questa proposta, ecco, di adorare il Verbo se non hai la carne. Per esempio, metti caso, no, non è un caso, ma ci togliessero, cosa che ci stanno lavorando, no? Ci togliessero mediante le messe ecumeniche, che praticamente escludono la presenza di Gesù nell'Eucarestia, noi saremo senza Gesù, non potremo comunicarci. Però diciamo che avremo sempre una scappatoia, diremo così, che non è la più grande, che è quella dell'Eucarestia, però diciamo che potremmo adorare il Verbo, che e chiederemo la grazia che presto ritorni a diventare carne in mezzo a noi, cioè l'Eucarestia. Qui vedete come è importante che ogni virtù venga praticata in modo pieno, diciamo, per noi in modo pieno magari è un po' difficile, ma la Madonna, diciamo, che l'ha praticato in modo pieno. Ecco, noi con l'aiuto del Signore possiamo, diciamo, crescere in tutto ciò. Ora andiamo avanti. Come la fede, così la speranza, Dio l'avrebbe creata solo per lei. Pensate un po'. La fede e la speranza, Dio l'avrebbe creata solo per lei, per la Madonna. Perciò, attenzione, perciò lo Spirito Santo la chiamò Madre della Santa Speranza, perché col suo concorso infuse questa virtù nei fedeli e perché sapeva che, generando Cristo, ci dava la causa della nostra speranza. Ecco, vedete, queste sono notizie meravigliose, soprattutto in questo nostro tempo, in cui vediamo tante cose, vero, che ci fanno patire, ma vedete la Madonna, che è la madre della Santa Speranza, è venuta a dirci: infine il mio cuore immacolato trionferà. Per cui questa speranza va vissuta va vissuta e attesa come dono che Dio ha fatto a lei, e che lei è la madre della Santa Speranza. Dovremmo dire: adesso stiamo soffrendo, ma diciamo che tu anche hai sofferto, e hai sofferto ai piedi della croce, ma sapevi che Gesù sarebbe risorto. Per cui è vero che siamo in questa condizione lacrimosa, ma abbiamo già, ecco, la Madonna, se fosse apparsa a Fatima e avesse fatto vedere tutte queste cose, avesse detto tutto quello che ha detto, ma non avesse detto alla fine, infine il mio cuore immacolato trionferà. Ecco, vedete che la Madre della Speranza puntualmente ci ha mostrato, ecco, ci ha mostrato motivo della nostra speranza, perché infine il mio cuore immacolato trionferà. Pertanto la speranza è questa virtù che dobbiamo veramente esercitare e chiedere di che accresca sempre più. Ecco, sulla faccia della terra si patisce, si soffre, ecco, ma noi abbiamo la speranza poi, ecco, di passare ad altra vita e di godere in eterno le promesse di nostro Signore. Per cui le nostre preghiere, nelle nostre preghiere ci sono, c'è questa richiesta di un aumento della fede, della speranza e poi vedremo anche della carità. Ecco, vanno richieste, noi ne abbiamo poca fede, poca speranza e siamo, ecco, la disperazione è il contrario della speranza e oggi i disperati non si contano. Vediamo un po' l'esortazione della Madonna. La fede e la speranza erano le due ali di infaticabile volo, con cui si solleva il mio spirito alla ricerca di Dio quando Egli non mi veniva incontro con le visioni. Allora, il Signore ti fa vedere, se ha deciso di mostrarsi, ma poi si nasconde. E chi ha letto, per esempio, il Cantico dei Cantici, noi sappiamo che l'amato del mio cuore, avete visto l'amato del mio cuore? Ecco, l'amato del mio cuore spiava le mie ricerche, cioè, che voleva vedere come io lo cercavo. Per cui le ali, meraviglioso questo esempio, la fede e la speranza erano due ali dell'infaticabile volo con cui si solleva il mio spirito alla ricerca di Dio. E anche qui vediamo un po'. Ecco, noi queste ali le abbiamo per volare alla ricerca di Dio. Se non le abbiamo, vedete che oggi la Madonna, Madre del Buon Consiglio e Madre della Divina Speranza, ci invita a pregare per ottenere queste ali. La fede e la speranza erano le due ali dell'infaticabile volo con cui si sollevava il mio spirito alla ricerca di Dio. Ecco, chi medita, chi prega, ecco, parla con Dio, ma ha bisogno di due ali, ecco, per raggiungere l'amato del proprio cuore. E noi, prima di tutto, dobbiamo conoscere l'amato del nostro cuore e poi, se si occultasse perché desidera essere cercato, abbiamo bisogno di due ali, la fede e la speranza, per ricercare Dio, che talvolta, voi sapete, i grandi santi hanno passato anche questo tunnel della notte oscura, dove il Signore si occultava. Ed erano messe alla prova tutte le virtù, ma in particolare quelle della fede e della speranza. E questo nascondersi di nostro Signore è perché ama essere cercato. Cercate le cose di lassù, guardate le cose di lassù e vedete, tu puoi avere dei momenti in cui ti pare di toccare il cielo con un dito, e poi ci sono dei momenti che ti pare di toccare l'inferno con un dito, per esempio. Ecco, il Signore vuol vedere tu, con la fede e la speranza, se ti sollevi da questa notte oscura per andare a cercare la luce eterna, la luce che illumina i nostri cuori, che illumina la nostra vita. Anche tu, la Madonna ci dice, ecco qui dice, anche tu imitami e medita le promesse di Dio, e con la certezza di fede che hai della loro verità. Solleva il tuo cuore con ardente desiderio, anelando di conseguirle, ed allora tutte le cose terrene ti diverranno spregevoli. Ecco, anche quando noi recitiamo la novena di San Michele Arcangelo, ovvero la prima grazia, noi chiediamo che accenda il nostro cuore con le fiamme dell'amore verso Dio, ma che poi ci aiuti a disprezzare, ecco, tutte le attrazioni, dice, spregevoli di questo mondo, cioè sono cose di qua che non potremo portarcele di là, mentre dobbiamo cercare le cose di là che nessuno ce le potrà prendere, ecco, perché saranno preparate per noi. Vado a prepararvi un posto in paradiso, vedete, Gesù ce l'ha detto, ma questo posto noi quanto lo desideriamo, quanto preghiamo per non perderlo, quanto preghiamo per ottenere di occuparlo al più presto, ecco, senza impantanarci nelle cose spregevoli di questo mondo. Sono discorsi forti, ma i santi li capiscono bene, perché sono discorsi forti, ma sono discorsi veri. E allora non possiamo sfuggire da queste verità, perché questa è la via. Vuoi seguire me? Rinnega te stesso, prendi la tua croce, vedi, non ha detto prendi, che ne so, una macchina da corsa per seguirmi, no, devi seguirmi con la croce sulla spalla, ecco, per raggiungere il posto che ti ho preparato. Allora dice così: considera e piangi l'infedeltà di tanti che, essendo immagine di Dio e capaci della sua gloria, per le loro colpe si privano della speranza di goderlo, distruggendo così il sangue di Cristo che ha loro meritato l'eterna beatitudine. Allora ci invita a piangere. Considera e piangi l'infedeltà di tanti. Penso che possiamo dire anche noi, perché siamo sempre stati fedeli, siamo fedeli, saremo fedeli. Quando Gesù dice beati quelli che piangono le proprie colpe, vero? Che piangono e quelle dei propri fratelli, ecco, Gesù ha pianto su Gerusalemme, non aveva da piangere per se stesso, no? Ma per l'infedeltà del popolo ebraico che non aveva accolto l'invito del Signore, pianse lui per l'infedeltà dei fratelli. Allora, vedete, dobbiamo chiedere perdono. Allora, quando noi andiamo a confessarci, per esempio, potremmo dire anche questo: Padre, mi pento di tutte le infedeltà. Ho promesso il giorno della mia cresima, vero, di rinunciare a tante cose per seguire Gesù Cristo, di essere soldato suo, e poi sono stato infedele e ancora tendo ad esserlo, perché non riesco a piangere le mie infedeltà. Pensate che un tempo c'era la messa per chiedere il dono delle lacrime, oggi è sparita anche quella, non si può neanche più piangere i propri peccati, è vero? Allora, tutti questi insegnamenti sono insegnamenti che portano in alto, e il posto che ci ha preparato è in alto, per cui dobbiamo meditarle profondamente queste cose e dire: Signore, ti prego, ti supplico, donami la santa conversione, quella vera, non quella che penso io, che è molto discutibile la mia conversione, è quella che tu vuoi, cioè che io cambi totalmente vita e viva per te. Per me vivere è Cristo, dice San Paolo. Allora, vediamo un po'. Adesso c'è l'elogio alla carità. La virtù eccellentissima della carità è la signora, la regina, la madre, l'anima, la vita e la bellezza di tutte le altre virtù. Perché se non hai la carità, puoi anche gettarti tra le fiamme, ma sei come un bronzo. Avete sentito l'inno alla carità di San Paolo, no? Allora, questa è la virtù eccellentissima, cioè la carità è l'amore, no? Ecco, l'amore che è signore della vita del santo, cioè un santo non può essere santo se non vive nell'amore di Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa e del prossimo come se stesso. Allora, la carità è la signora, la regina, la madre, l'anima, la vita, la bellezza e tutte le altre virtù. Le governa tutte, le muove e le incammina al loro vero ed ultimo fine. Essa le genera nel loro essere perfetto, le aumenta e conserva, le illustra ed adorna e dà loro vita ed efficacia, poiché senza di essa sarebbero brutte, languide, morte e senza profitto. Ecco, per cui avete sentito, le altre virtù sarebbero brutte, languide, morte e senza profitto, perché manca la carità. Dio è carità, Dio è amore, e siccome dobbiamo convertirci a Dio e alla sua legge, ai suoi insegnamenti, dobbiamo pregare, ecco, di ottenere questa virtù che vivifica tutte le altre virtù, perché tutte le altre virtù senza questa sono languide, brutte, morte e senza profitto. La carità è benigna, lo riporta San Paolo ai Corinzi, è paziente, mansuetissima, senza emulazione, senza invidia, senza risentimento. Essa niente si appropria, tutto distribuisce, cagiona tutti i beni e non consente ad alcun male per quanto sta in lei. Ecco, allora, la carità è benigna, paziente, mansuetissima, cioè in pratica dobbiamo imparare da Dio, perché queste virtù, diremmo così, che ci vengono donate da Dio, è perché Dio in sé le possiede tutte quante. Allora, nostro Signore è mansuetissimo, imparate da me che sono mite, umile di cuore, ecco, l'agnello mansueto, eccetera. Senza emulazione, per cui non le mette in mostra, ma diciamo fa il bene e quasi si nasconde, ecco, perché non si veda chi l'ha fatto, ecco, dà sempre gloria a Dio, invita tutti sempre a guardare a Dio, perché è Lui la fonte di questa carità santissima. Senza invidia, se c'è qualcuno che riesce a fare del bene meglio di te, tu non devi essere invidioso, devi dire: Signore, ti ringrazio che me l'hai fatto conoscere, così ho da imparare anch'io a migliorarmi, perché costui ha più carità di me. Ecco, senza risentimento. Ecco, anche questo, noi siamo molto malati di queste cose, vero? E facciamo fatica a godere del bene degli altri, e se qualcuno ci dice una parola che non ci sta bene o che ci maltratta, c'è il risentimento. E invece dobbiamo dire: ma se il Signore ha permesso che questa persona mi strapazzasse, per esempio, dovrei dire: Signore, ti ringrazio, perché io per entrare in paradiso devo essere purificato. Ecco, questo è un messo tuo che me l'hai mandato, ecco, perché io purifichi, ecco, le mie virtù che non ho, pertanto le umiliazioni mi fanno molto bene, perché me le merito tutte quante e devo essere purificato dalla mia presunzione, dal mio orgoglio, dalla mia superbia, dalla mia vanità. Essa niente si appropria, tutto distribuisce, cagiona tutti i beni e non consente ad alcun male per quanto sta in lei. Ora, essa niente si appropria, cioè praticamente dice: se ho fatto il bene perché il Signore mi ha messo tra le mani il bene, io ve l'ho donato, ma io, le mani mie sono vuote se non le riempie il Signore, per cui non mi posso appropriare di cose che non mi appartengono, ma mi sono state date. tutto distribuisce, cioè il bene che ha ottenuto dal Signore, ecco, tutto distribuisce perché dice non è cosa mia, io sono soltanto un servo del Signore che deve distribuire ciò che il Signore mi ha dato, mi ha offerto. Cagiona tutti i beni e non consente ad alcun male per quanto sta in lei, ecco, per cui volge sempre al bene, ecco, cerca di coprire anche qualche difetto anche della persona a cui noi vogliamo fare del bene, e intanto non ne tiene conto, ecco, lo offre come se la persona che accoglie questo bene fosse addirittura più perfetta di noi. O virtù delle virtù e sommo dei tesori del cielo, tu sola tieni le chiavi del paradiso, tu sei l'aurora dell'eterna luce, tu il sole del giorno dell'eternità, tu il fuoco che purifica, tu il vino che inebria, il nettare che lietifica, la dolcezza che sazia senza nausea, tu il talamo in cui l'anima riposa. Come vedete, questa carità, ecco, qui viene spiegata che cos'è, è aurora, sole, fuoco, vino, nettare, dolcezza, talamo. E vedete, se non abbiamo la carità, perdiamo tutte queste cose qua, per cui altro che aurora, è notte, altro che sole, è buio, altro che fuoco, è un fuoco spento della carità, non è un vino che inebria, no, è aceto, vero? Non è un nettare che letifica, ma diciamo che ti rattrista perché non possiedi la carità. La dolcezza che sazia senza nausea, per cui non sono quanti dolci oggi offrono che sono pieni di dolcificanti che nauseano, sono troppo dolci, ecco. Il talamo in cui l'anima riposa. Se non hai la carità, perdi tutto ciò. E allora, se non ce l'hai, chiedilo perché godrai di tutto questo. E la Madonna, che è Madre nostra, lei prega per noi peccatori, perché lei vorrebbe vedere tutti i suoi figli, ecco, pieni di amore, pieni di carità, ecco, che vivono questa esperienza. Ecco, vincolo così stretto che ci fai una cosa sola con Dio stesso. Come io sono, come lo sono, scusate, il Padre col Figlio ed entrambi con lo Spirito Santo, per la sua nobiltà Dio volle, a nostro modo di intendere, ornare se stesso del suo nome e volle ornare lei, chiamandosi egli stesso carità. Dio è carità. E facendo di essa, la carità, il fine di tutte le sue operazioni interne ed esterne, ad intra e ad extra. Allora, tutte le operazioni di Dio sono, ecco, provengono dalla carità. Dio è amore. Dio non può non amare. Ama sempre, anche quando ci castiga perché ci ama, perché vuole richiamarci all'ordine, perché non vuole che perdiamo il posto che il Figlio suo Gesù ci ha preparato. Infatti tutte le divine processioni terminano nell'unione dell'amore reciproco delle tre divine persone, per cui tra loro hanno un altro vincolo indissolubile, oltre quello dell'unità di natura, nella quale sono un solo e medesimo Dio. Allora, Dio per natura, vero, è amore, e questo vincolo indissolubile, ecco, ha voluto mostrarci, ecco, questo amore circolante. Il Padre ama il Figlio ama il Padre, genera lo Spirito Santo, che è il fuoco dell'amore del Padre verso il Figlio, l'amore e il fuoco d'amore del Figlio verso il Padre, generano, ecco, tutto ciò. Ma a mostrarci però che il Signore vuole coinvolgerci in questo atto. E noi vediamo i santi, ecco, che sono l'espressione proprio di questa carità. Pensate, diciamo, chiamiamo in causa Padre Pio, ma insomma, tanti santi, San Francesco e tutti i santi, cioè circola la carità, l'amore, che il Signore lo fa passare attraverso questi santi e questi non si tirano indietro nell'offerta per glorificare Dio, per salvare le anime e per santificarsi. Ecco, tutte le opere ad extra, le creature, nacquero dalla carità divina e si ordinano ad essa, in guisa che, uscendo dal mare di quella bontà infinita, facciano poi ritorno per l'amore all'origine d'onde uscirono. Per cui tutte le opere di carità vengono da Dio e debbono tornare a Dio, per cui la gloria va a Dio che ci ha donato la carità da praticare, per glorificare Dio che ci ha donato la carità. Qui non guai, ecco, il vantarsi di qualcosa che non ci appartiene veramente. Poiché se diciamo Dio essere nostra pazienza e nostra sapienza, è solo perché riceviamo da Lui queste virtù e non perché esse esistano in Dio come in noi. Per cui esistono in Dio, ma non in noi. Se le abbiamo è perché ci sono state donate. Invece la carità la riceviamo da Dio ed Egli non si chiama carità solo perché ce la comunica, ma anche perché in sé la tiene essenzialmente. Per cui l'essenza di Dio è la carità. Dio è caritas est. Dio è amore. La carità di Dio, stimolo ed esemplare della nostra. Ecco, tutti questi insegnamenti. Poiché se per amarlo non ci muove il sapere che egli in sé è bene infinito, ci attirerà e obbligherà almeno il sapere che egli è sommo bene nostro. Gesù ci propone a modello la carità di Dio che assomiglia al sole, il quale dà la sua luce e il suo calore per innata inclinazione a quanti sono capaci di riceverli senza fare distinzione e per quanto è da sé mai li nega o li sospende. Allora, vedete, c'è il sole. Allora, tu dici, devo prendere un po' di sole o magari gli reumatismi o freddo, ecco, il sole continua a dar calore. Ecco, quando il sole è occultato dalle nubi, non lo vedi e dice il cielo è bigio, il cielo non si vede il sole, non riscalda e non vedi l'ora che ci sia una bella giornata di sole per, diciamo, godere dei suoi raggi che riscaldano, che ti rallegrano, eccetera. Per cui la luce, per cui il sole non può togliere il suo calore, ce lo continua a donare, anche fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, vero? Fa piovere sui buoni e sui cattivi, cioè Dio non può non amare, ecco, continua a donare. Ed è una cosa triste che noi non ci accorgiamo di tutto questo, anzi siamo troppo distratti, perché altrimenti vivremmo per dare gloria a Dio e ringraziare come San Francesco, laudato sì mi Signore per tutte le cose, ecco. Il quale dà la luce, allora, questo inoltre Egli fa senza essere obbligato da alcuno, senza ricevere beneficio o contraccambio e senza trovare nelle cose che illumina o riscalda merito alcuno antecedente che valga a muoverlo o ad attirarlo, anzi senza attendere altro interesse, forché di spargere la sua virtù affinché tutti ne partecipino. Ecco, il Signore continua a donare, se stessimo più attenti a queste cose, se guardassimo le cose di lassù, godremmo anche, perché vedete questi insegnamenti, no? Il sole continua a riscaldare, continua a dare luce, ecco, e dà il suo calore, fa crescere le piante, c'è questo amore, vedete, tutto parla di Dio, ma il distratto, diciamo, non solo non le vede, ma addirittura è tentato di pensare che siano tutte cose che si sono fatte da sole, per cui non vuoi rendere grazie a colui che le ha create per il tuo bene. La carità di Maria. Dio comunica la sua carità a tutte le creature a seconda della vicinanza che hanno col loro principio e da prima a Gesù Cristo e subito dopo Maria Santissima. E le si comunicò con tale abbondanza che in Maria fu come riepilogata e raccolta la carità di tutta l'umanità, in modo che ella sola potesse supplire al difetto di tutte le creature. Quando noi diciamo l'Ave Maria, prega per noi peccatori, capite cosa vuol dire? Lei praticamente supplisce alla nostra mancanza di carità e prega per noi peccatori che siamo ciechi, sordi, muti, zoppi, le abbiamo tutte, però non ci facciamo caso, per cui ecco l'importanza anche del Santo Rosario, perché chiediamo continuamente a lei, ecco, che supplisca, è una mamma che mette pezze, io mi immagino la Madonna con ago e filo che continua a mettere pezze dappertutto, alle nostre virtù, diciamo, che sono con i buchi, voglio dire, sono così imperfette anche. E allora lei, diciamo, ago e filo e mette toppe dappertutto. Maria Santissima amò Dio più di tutte le altre creature angeliche ed umane prese assieme puramente, perfettamente e sommamente, senza attendere ricompensa, e amò le creature per amor di Dio e nel modo in cui Dio le ama, e così soddisfece al debito di tutte di corrispondere all'amore infinito di Dio. Vedete l'importanza di conoscere le opere di Dio e le opere di Dio nell'Immacolata. In questo nostro tempo, dove abbiamo i devoti della Madonna e poi abbiamo i devoti di Martin Lutero che vogliono mandare in pensione oppure licenziare anche la Madonna, San Michele, i Santi, tutti quanti, no? È un tempo questo qua che dobbiamo sopportare pazientemente pregando che presto trionfi il cuore immacolato di Maria. La sua carità, carità della Madonna, vero? Obbligò in certo modo Dio a donarle il Figlio suo Santissimo per sé e per tutto il genere umano, sicché tutto il bene e la felicità delle creature furono causati dal suo amore verso Dio, capite chi è la Madonna? È il suo amore verso Dio che ci ottenne tutto questo, ma Dio la creò per ottenere a nostro favore tutti questi doni che se non ci fosse lei, per giustizia, noi non meriteremo, ma per amore della Madonna, che è madre nostra, ecco, lei intercede per noi perché siamo suoi figli. Allora vediamo la carità di Dio, inchiodato sulla croce, ci dona non solo se stesso, ma addirittura ci dona anche sua madre. Tutto ciò è racchiuso nel titolo che le diede lo Spirito Santo di madre del bell'amore. In verità, ella è madre di Gesù, nostro dolcissimo amore. Lei sola generò nella sua mente l'amore e la carità perfetta e fu madre del nostro amore, sicché tutti i santi sono come raggi di questo sole e come canali che escono da questo mare e tanto più sanno amare quanto più partecipano della carità di Maria. Allora, pensate un po'. chi è la Madonna? Ma pensate un po', chi è Dio che la creò, che la pensò? Il primo pensiero fu rivolto proprio a lei, creare l'Immacolata, che viene definita praticamente, noi abbiamo la Trinità, è un complemento della Santissima Trinità, pensate un po' chi è la Madonna, ed è mamma mia, è mamma tua, e non la far piangere questa mamma, è vero, non la rattristare, comportati in modo da dar gloria a questa, non solo a lei, ma a colui che la creò. Solo in lei ebbe pieno adempimento il precetto naturale e divino, amerai il Signore Dio con tutto il tuo cuore, l'anima e la mente e tutte le forze, che Dio non avrebbe formulato in termini così ardui se non fosse stato di Maria. Andiamo dunque a questa madre perché ci rigeneri all'amore, a questa maestra perché ci insegni ad esercitarlo e a separarci da tutto ciò che non è Dio, perché l'ama meno di chi con lui vuole amare qualche altra cosa. Ecco, ma questo veramente è un cantico d'amore, ma vedete, siamo nel mese di ottobre, mese del Santo Rosario, che terminerà fra alcuni giorni, e come dono dei rosari che abbiamo recitato, abbiamo questa meditazione che è un incitamento a donarsi totalmente alla Madonna. Vedete, San Massimiliano è definito il folle dell'Immacolata. Dolce cuore di Maria, fa che io ti ami alla follia. Ecco, dovremmo pregare così. Ma perché? Perché gode, diciamo, scoprendo queste cose, ha bisogno di donarsi, perché ha l'imitazione di colei che si è donata per la nostra anche redenzione, vero? Insieme a Gesù, ecco, lei è nostra corredentrice. Adesso vi leggo, perché stiamo andando verso ormai il termine, non ho neanche fatto la pausa musicale perché è piuttosto sostanziosa questa meditazione di oggi, i segni della perfetta carità. Allora, se pensi a Dio continuamente, per cui per vedere i segni della perfetta carità, noi ci fa l'elenco e dice: è perfetta carità se pensi a Dio continuamente, se adempi i suoi precetti e consigli senza tedio e disgusto, per cui non segui e vivi questi precetti e consigli trascinando i tacchi quando devi seguirli, ma li fai, ecco, con entusiasmo. Terzo punto, se temi di offenderlo, per cui il santo timore di Dio. Se offesolo, cerchi subito di placarlo, di dire: Signore, cosa ho fatto? Abbi pietà di me. Ecco, imparare dalla Maddalena, ovvero piangere ai piedi del Signore e dire: Signore, la mia miseria, ecco, mi ha ottenuto però il dono di sentirmi ancora più piccolo, ecco, dell'umiltà. Ecco, per cui mi prostrito ai piedi, ti chiedo umilmente perdono e godo del sacramento che mi è stato donato da Gesù Cristo, dalla Chiesa, è vero, è la confessione. Se soffri di vederlo offeso dagli altri, ecco, difatti è interessante perché la perfetta carità non è quella, tu senti uno che bestemmia e tu fai un sorriso, no, devi invece mostrare un volto dispiaciutissimo e dire: ma cosa c'è, cosa è successo? Ma tu hai offeso colui che io amo, ma soprattutto che merita di essere amato anche da te, per cui non ti sognare più di pronunciare queste parole, chiedigli perdono, ecco, e ripara anche, e tu puoi riparare a quello che vedi, le offese che fanno gli altri. E vedete che l'angelo di Fatima è venuto ad insegnarci l'atto di riparazione. Dunque, il sesto punto è: se ti rallegri del vederlo servito, ecco, gioisci nel vedere che ci sono persone molto devote, molto innamorate, che magari ci superano anche in tutto questo e ti rallegri, non è che ti rattristi perché ti hanno superato, no? Devi dire: ma io sono sempre l'ultimo, perché questi qua sono tutti i miei maestri, mi insegnano come si fa, mi rallegro nel vederlo servito. Se desideri, settimo punto, se desideri e gusti di parlare di lui. Ecco, per cui non perdi l'occasione, ecco, per parlare di lui, di parlare del Signore. Ottavo punto, se ti consoli nel ricordarti di Dio e nel sapertelo presente. Ecco, vivere la presenza di Dio, ecco, uno non può farsi santo se non vive la presenza di Dio, per cui Dio continuamente mi guarda e tutto quello che faccio devo farlo in modo che da rallegrarlo e da dargli gloria, ecco. Nono punto, se ti rattristi quando sembra allontanarsi o nascondersi da te. Ecco, questa la notte dello spirito, vero? È come un tunnel, entri al buio e di botto tutto quanto deve essere provato, tutte le cose che tu manifestavi e pensavi di avere, ecco, sono terminate, cioè momentaneamente, ecco. Decimo punto, se ami ciò che egli ama e aborrisci ciò che egli aborrisce, per cui tutto ciò che Dio ama devo amarlo anch'io e tutto ciò che lui aborrisce anch'io. Undicesimo punto, se procuri di attirare tutti alla sua amicizia e grazia, pregare per la conversione dei poveri peccatori, offrire sacrifici, pensate ai tre pastorelli che l'angelo li richiama, ma che fate, giocate, offrite costantemente preghiere e sacrifici, ecco, per procurare ad attirare all'amicizia di Dio e alla grazia tanti poveri peccatori. Dodicesimo punto, se ti rivolgi a Lui con confidenza in tutti i tuoi bisogni, cioè confido nel Signore, beato l'uomo che confida nel Signore perché non sarà deluso, ecco, maledetto l'uomo che confida in se stesso invece, ecco, ci rivolgiamo a Lui con confidenza perché è papà, è nostro sommo bene e dobbiamo andare da Lui, ecco, con questo cuore. Ecco, se ricevi con riconoscenza i suoi benefici convertendoli a suo onore e gloria. Vedete, l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore perché ha guardato. Ecco, per cui non devi tenerti niente per te, sempre rivolgerlo a colui che te li ha donati. Quattordicesimo punto, se ti sforzi di spegnere in te i movimenti delle passioni che ti ritardano ed impediscono il vero amore. Allora, fai penitenza, ti accorgi che certe cose ti fanno male, allontanati da tutto ciò, fai penitenza, esercita una virtù contraria al difetto che ti viene, che sta sviluppandosi in te. Ecco, per cui fai penitenza, fai sacrifici, offrili. E allora, adesso vediamo gli effetti della vera carità e siamo arrivati in fondo. Essa non comporta oziosità nelle potenze, né consente macchia nella volontà, perché subito la purifica, né attacco a ciò che è terreno e corruttibile, ma restando nella carità, l'anima è vicendevolmente amata da Dio, che verrà in lei e vi abiterà come in un tempio. Beneficio talmente grande che non vi sono parole ed esempi per esprimerlo, per cui il Signore viene in noi, siamo tempio dello Spirito Santo, ma l'esperienza di essere tempio dello Spirito Santo mi sembra che sia abbastanza lungi dal cristiano che tanto deve credere, ecco, di essere tempio dello Spirito Santo, ma dice: io e il Padre verremo a Lui, vedete, per cui vengono ad abitare in noi, e Gesù il Padre è lo Spirito Santo che già abita, per cui dovremo diventare tempio della Santissima Trinità. Ma il tempio della Santissima Trinità, Dio è amore, Se tu sei amore, Dio abita in te, ma se tu non sei amore, come fa Dio a abitare in una creatura che è contraria a Lui? No, assolutamente no. Preghiamo allora la Madonna, la madre del bell'amore, che ci infiammi d'amore e che ci porti alla santità per goderlo, per magnificarlo, per glorificarlo con la nostra vita. Santa serata a tutti voi da Claudio, che vi saluta per questa lunga, vero, meditazione meravigliosa, e preghiamo di mettere in pratica tutto ciò, di non essere solo ascoltatori, ma esecutori di questi grandi insegnamenti. Ave Maria a tutti voi, santa serata da Claudio.